Come dicevamo, sull'ANSA usciva questa dichiarazione di Marta Cartabia in visita negli USA, che diceva: sappiamo bene che la sfida è formidabile, ma crediamo di potercela fare. Ecco, andiamo a capire di che sfida si tratta. E prendiamo insomma da questo articolo apparso su Volere la Luna alcuni estratti per provare insomma a capire di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto questa riforma della giustizia si iscrive nel vasto programma politico, organizzativo e gestionale racchiuso nel famoso PNRR. E quindi questa riforma è qualificata, al pari della riforma della pubblica amministrazione, come una riforma orizzontale destinata a investire una pluralità di gangli del sistema paese per migliorarne in termini complessivi la qualità e l'efficienza. La premessa da cui sono partiti gli estensori del piano è che il sistema della giustizia italiana è caratterizzato da solide garanzie di autonomia ed indipendenza e da un profilo di professionalità dei magistrati, ma soffre del fondamentale problema della eccessiva durata dei tempi della celebrazione dei processi. Questo dato, prosegue il piano, incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore, secondo la nota massima per cui giustizia ritardata è giustizia denegata. Da qui la centralità del fattore tempo nel dibattito politico del Paese, nell'attenzione dell'Unione Europea e nel piano che mira a riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività.
E faccio un breve intermezzo che non riguarda tanto i contenuti di questa riforma quanto le modalità. Infatti la riforma della giustizia di Cartabia si inserisce diciamo in quello che leggiamo sulle pagine dell'essenziale del 13 novembre, essere un processo tale per cui il Parlamento avrebbe sempre meno potere rispetto al governo di Mario Draghi. Se riuscite a trovare l'articolo, comunque andando brevemente al dunque, l'articolo individua un forte sbilanciamento tra i poteri dello Stato in questo momento, con un Parlamento in posizione sempre più subalterna e un governo che riesce a far approvare una quantità di decreti e di leggi come non si è mai visto prima, elencando tutte le modalità attraverso cui questa cosa sta accadendo, quindi attraverso i voti di fiducia, attraverso un record di ricorso ai decreti legge, che sono un altro strumento che riduce i poteri delle Camere. Decreti legge che appunto vediamo sono sempre meno legati a quello che era il loro scopo, il loro declamato scopo originario, ovvero essere attuati in contesti di necessità e di urgenza, ma diventano poi spesso diventano delle vere e proprie leggi dopo essere stati immediatamente operativi. E poi un'altra tendenza che si imputa a questo governo è il fatto di far confluire nello stesso testo di legge più decreti in corso di conversione con misure su temi spesso molto diversi tra loro, quindi anche qua appunto il fatto di far passare delle cose senza che effettivamente si sia fatta un'analisi esaustiva di tutto quello che è un un testo di legge contiene. Un caso che avevamo anche analizzato qua all'Info era proprio quella del reddito delle nuove condizioni per accedere al reddito di cittadinanza. E poi ci sono i famosi disegni di legge delega, in cui rientra anche quello della giustizia di cui parlava adesso Martina. In pratica, con lo strumento della delega, l'esecutivo chiede al Parlamento di tracciare alcuni principi generali che lo stesso governo dovrà rispettare per intervenire direttamente su singole materie con decreti legislativi. Quindi, insomma, diciamo una serie di procedimenti che cercano di snellire il più possibile, cioè diciamo rendere subito operativi una gran quantità di decreti di leggi, però senza effettivamente passare al vaglio del Parlamento, e anche dando come dire lasciando in ombra molte cose. Ecco, la riforma della giustizia rientra un po' all'interno di questo modus operandi del governo Mario Draghi.
Sì, infatti diciamo che accenniamo diciamo a alcune altre cose, e quindi secondo sempre l'articolo apparso su Volere la Luna, che prova un po' a analizzare questa riforma, dice: ci sono quattro grandi obiettivi che riguardano un'incisiva deflazione del carico giudiziario, più ampio accesso alle alternative al processo, filtri più rigorosi dei processi destinati al dibattimento, significativa riduzione dell'impugnazione. Secondo questo articolo, su almeno tre di questi versanti gli emendamenti presentati dalla Ministra della Giustizia diciamo che rappresentano addirittura un passo indietro rispetto al disegno di legge delega del Ministro Bonafede che l'ha preceduta. E poi ovviamente c'è anche l'annosa questione della prescrizione. E vabbè, diciamo che è tempo quindi di chiamare il nostro ospite, Vincenzo Scalia, criminologo e docente all'Università di Firenze. Vi lasciamo con qualche nota e poi torniamo subito in linea con lui. Rieccoci in diretta, siamo appunto in collegamento con Vincenzo. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, io vi sento bene, voi?
Benissimo, grazie di essere qui, di essere disponibile insomma a darci una mano nel capire di che cosa si tratta con questa riforma Cartabia. Abbiamo provato un po' a introdurre diciamo i temi, diciamo le linee che ci sembravano un po' emergere erano appunto quelle l'idea di snellire i processi in generale, appunto in Italia sappiamo quanto possano essere lunghi, e quindi insomma uno degli obiettivi sembrava questo. Un altro era relativo alle pene alternative, e proprio rispetto a questo mi interessava magari provare ad approfondire un po' questo tema con te, perché abbiamo letto un tuo articolo che era apparso su un sito qualche tempo fa, un sito dal titolo Studi Questione Criminale, in cui appunto facevi un po' un excursus anche storico nella teoria anche giudiziaria, diciamo, di che cosa implica l'utilizzo e il ricorso a queste pene alternative, e quali appunto quali implicazioni anche a livello sociale, diciamo, e di estensione di quello che è poi passibile, diciamo, di pena nella società, e che in qualche modo appunto fa riferimento proprio a uno degli obiettivi di questa riforma. E niente, quindi insomma, se vogliamo iniziare da qui e poi entrare un po' nel merito.
Ma diciamo, il problema è semplice. Ovviamente il sistema giudiziario penale ha delle esigenze di funzionamento, diciamo c'è anche una produzione di penalità, una produzione che stia attenta a creare consenso all'esterno, ma che anche garantisca le minime condizioni di vivibilità, diciamo di agibilità, per gli operatori del sistema stesso. Quindi fondamentalmente diciamo che i magistrati da un lato hanno bisogno di giudicare, di condannare o di assolvere per fare fronte alla mole di lavoro che si trovano ad affrontare. Mm-hmm. Dall'altro lato debbono anche dare risposta all'opinione pubblica, agli equilibri politici del momento. Poi abbiamo il sistema penale che appunto ha bisogno di lavorare da un lato, però ha bisogno di lavorare in condizioni da non essere saturi. Quindi no, ultimamente l'Italia era stata condannata dalla sentenza Torreggiani e dalla sentenza Suleimanovic, che condannavano in relazione al fatto che le carceri italiane erano sovraffollate e invivibili, e quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative. E poi all'esterno cosa ci troviamo? Appunto ci troviamo su questa contraddizione, cioè da un lato un'opinione pubblica desiderosa di legge e ordine, dall'altro lato delle fasce di marginalità che si creano, vanno creando sempre più ampie. Allora qual è la soluzione? La soluzione, diciamo, viene trovata anche nella riforma Cartabia, anzi soprattutto è proprio questa, quella di creare un'area, diciamo, intermedia tra la penalità e l'assistenza, o meglio l'assistenzialismo, poi magari mm-hmm. vediamo anche perché questa aree intermedie dove permette di fare galleggiare, diciamo, la cosiddetta popolazione a rischio di marginalità e di tenerla allo stesso modo sotto controllo, facendo leva sul principio della reintegrazione, del recupero sociale prevista alla Costituzione, che però poi recupero sociale non è, perché di fatto che cos'è il welfare to work? Che cosa sono le sanzioni pecuniarie o le messe alla prova? Sono dei percorsi di breve durata in cui magari abbiamo un successo temporaneo e a cui, diciamo, la persona interessata o le persone interessate si sottopongono volentieri pur di evitare il carcere,
certo,
ma che poi riproducono la stessa marginalità di prima. Non c'è mai una reintegrazione effettiva. Contemporaneamente però gli apparati giudiziari, dagli assistenti sociali alle forze di polizia e ai magistrati, monitorano queste situazioni a rischio. Quindi questo è la prima parte del discorso. L'altra parte del discorso è che diciamo attorno a questo sociale penale, lo potremmo definire, si sono formate e strutturate tutta una serie di professionalità mm-hmm. del cosiddetto terzo settore, che è proprio ovviamente organizzazioni di volontariato, organizzazioni attive nei lavori socialmente utili o di assistenza, oppure, ma anche vere e proprie imprese che hanno bisogno di manodopera a basso costo e che possono trovare gioco facile ad impiegare persone sottopagate o addirittura se non pagate dallo Stato uno stipendio irrisorio e che accettano pur di svolgere un'occupazione di evitare precarietà per quanto sia di evitare il carcere. Quindi il gioco è questo, diciamo, non si risolve la reintegrazione, ma anzi si aumenta la marginalità e contemporaneamente il sistema continua a lavorare.
Certo, utilizzando poi anche queste forze lavoro gratuitamente, tra l'altro, perché esatto, c'è anche questo. E quindi appunto questa riforma andrebbe in questa direzione. E quali sono le altre, diciamo, gli altri temi principali?
Ma per esempio vediamo anche il fatto della mediazione. La mediazione potrebbe essere un discorso molto interessante, ma è un discorso molto delicato e contraddittorio. Perché? Perché una mediazione per uno scippo, per un furto con la devianza minorile si riesce anche a fare, ma pensate a un caso di violenza o di violenza sessuale, ecco, sul femminismo, quante donne sarebbero disposte a rincontrare e riguardare il proprio stupratore? A parte che spesso questa persona fa parte della famiglia, non si può, possono ricostruire delle lacerazioni del tessuto sociale demandandole alla giustizia. Perché poi la giustizia come funziona? Funziona attraverso questo meccanismo autoritario in cui ti dice o accetti la mediazione o ti mandi in galera. Quindi figuriamoci il reo, per esempio, nell'esempio che ho fatto, quanta voglia ha di fare finta anche di chiedere scusa rispetto a questo. Mi sono spiegato, questo è un fatto molto delicato, molto da prendere con le pinze, perché, e poi soprattutto non si può autoritativamente ricostruire il tessuto sociale così a mezzo della giustizia. Il tessuto sociale va costruito favorendo le condizioni della parità dei diritti tra i sessi realizzarsi appieno, nell'esempio che ho fatto, favorendo occupazione, intervento pubblico, garantendo dei servizi sociali, attraendo una società quindi più coesa, che ha più fiducia in se stessa. Ma farlo attraverso la giustizia, e anche qua, diciamo, le agenzie o le associazioni attive nella mediazione penale, guarda caso, in questi anni stanno fiorendo con molte figure professionali create ad hoc.
Tipo, ci puoi fare qualche esempio?
Ma il mediatore familiare, appunto, il mediatore penale, ci sono molte cooperative, molte associazioni del volontariato che fanno capo, diciamo, all'area politico-culturale di riferimento del ministro. E questo vede, e poi questo appunto va in direzione contraria paradossalmente ai diritti del detenuto o dell'imputato, perché una persona che è imputata può dire no, io mi voglio difendere. E quindi si difende, invece così deve, vabbè, evito il carcere ma devo accettare la colpevolezza.
Certo.
Questo è il problema, che è il problema che poi è a monte di tutta la questione. Appunto c'erano due grandi giuristi, uno purtroppo è morto da poco, Massimo Pavarini, e l'altro che è ancora vivo, Luigi Ferraioli, che sostengono che la penalità, diciamo, è il problema. Cioè, il problema è criminalizzare costantemente delle condotte specifiche e criminalizzarle in relazione a delle fasce sociali. Di solito chi sono? I migranti, i disoccupati, i meridionali, chi sono? No? I Rom. Il problema è quello, è che vengono criminalizzati per certe condotte. Quindi il problema è quello di restringere l'uso della penalità, perché al momento in cui uno prevede la mediazione, le sanzioni pecuniarie, la messa alla prova, è evidente che mantieni lo spazio della penalità, ma contemporaneamente appunto addirittura lo ampli, creando un fiorire, un proliferare di professionalità specifiche su questo. Quindi è una penalità soft, ma è una penalità che allarga la sua cappa su tutta la società, e questo è un pericolo di cui guardarsi, no? Perché quando sei vigilato, una vigilanza soft scontrollato, è un controllo sociale diffuso sul territorio. Questo è un pericolo. Ci siete?
Sì, scusami, ci è arrivato un messaggio al numero della radio che fa una... tipo una questione, dice: in merito al tema della durata dei processi penali, ci sono anche correnti di pensiero più garantiste che invocano una minore durata dei processi, non per una questione di mera efficienza, ma proprio come garanzia che le persone non rimangano ingabbiate, metaforicamente e letteralmente, in processi decennali per poi essere assolte. Consapevoli che questo certamente non è l'orientamento di Cartabia e che la semplice riduzione della durata dei processi non porta automaticamente a un diverso approccio alla questione penale, può avere senso perseguire questo obiettivo proprio nell'ottica di restringere la penalità?
Ma certo, è un obiettivo che va perseguito, specialmente quando ci sono dei casi spinosi. Noi ci ricordiamo, noi delle generazioni un po' più anziane, diciamo, quel caso Tostora, che poi Enzo Tostora c'è morto letteralmente per quel processo, ha subito tanto carcere preventivo e tanta stigmatizzazione per essere riconosciuto innocente dopo 3 anni, e anzi nel suo caso 3 anni sono stati anche è stato un processo relativamente non celere, ma in tempi ragionevoli. E come lui, o peggio di lui, perché Enzo Tostora aveva le risorse per difendersi, molte persone non ce l'hanno, ce ne sarebbero migliaia nelle carceri italiane. Quindi certo che l'efficienza e l'innocenza andrebbero coniugate. Il problema è quello di trovare la maniera, perché comunque delle volte la possibilità di procrastinare un procedimento, di mandarlo in prescrizione o di fare in modo che si diluisca nel tempo e che quindi perda la sua rilevanza sociale, sono delle armi che vanno a favore degli imputati. Allora il problema forse non è quello di abolire la prescrizione, cioè forse l'efficienza va declinata a partire dal diritto dell'imputato, stando attento con la carcerazione preventiva, stando attento ad inviare gli avvisi di garanzia pur in presenza di poche prove a disposizione. Cioè il lavoro va fatto riprendo Ferraiuoli e Pavarini, sul versante dei diritti degli imputati, perché se il sistema funziona perché difende i diritti degli imputati e dei cittadini principalmente, perché se siamo imputati siamo cittadini, siamo individui dotati di specifici diritti, e questo diciamo si lega sempre alla questione della quantità di condotte penali, della quantità di reati che vengono contemplati. Mm-hmm. Quindi probabilmente restringendo la sfera della penalità abbiamo la possibilità di avere un minor numero di casi per cui si rischia di finire sotto processo,
certo.
una maggiore efficienza della magistratura perché si occupa di meno casi. Ecco, e poi qua l'altro aspetto qual è? I diritti degli imputati, la difesa, no? Per lo stesso reato gli italiani se la cavano con una condizionale, i migranti rom vanno in galera. Ma questo perché succede? Perché spesso si avvalgono di difensori d'ufficio. Mm-hmm.
Sì, la quindi, composizione delle carceri ce la dice lunga da questo punto di vista.
Esatto, i difensori d'ufficio, ma anche degli interpreti che possano permettere di fare valere le loro ragioni, i testimoni. Quindi sono tutti aspetti, risorse da mobilitare, ma anche una certa formazione degli operatori del diritto, perché comunque il giudice più democratico, più aperto, al di là delle prove, un minimo di pregiudizio di fronte a un imputato migrante o rom accusato di furto, di rapino, di spiccolo spaccio, ce l'avrà sempre.
Beh, sfondi una porta aperta. Sfondi veramente una porta aperta. Insomma, mi sembra di capire che stiamo affrontando questa questione della riforma della giustizia in un senso tale per cui la giustizia non è una mera questione formale, ecco, come ci ricordi.
Eh sì, è una questione, quindi si deve lavorare anche alla formazione degli operatori del diritto per riuscire in qualche misura ad arginare, diciamo, non solo il formarsi ma anche il permanere di questi pregiudizi. Poi quella anche qua è una questione che riguarda tutta la società nel suo insieme, ma nella sfera giudiziaria penale va fatto.
Ma io volevo chiederti un'ultima cosa, proprio un po' a proposito di questo, se hai un po' il polso di quali sono un po' le percezioni nell'ambito della magistratura, dei giudici, insomma degli addetti ai lavori rispetto a, appunto, a questa riforma, se ci sono, insomma.
Sì, diciamo, sono misti, anche se anche loro dicono che cosa ci succede adesso. Io ho detto, ho parlato tempo fa con i magistrati, ho detto vi succederà adesso quello che già sta succedendo in Inghilterra. Io parlo dell'Inghilterra perché ho vissuto e lavorato 10 anni lì, e che in Inghilterra appunto succede che queste fasce marginali vengono fatte galleggiare dai 17 ai 40 anni dentro il sistema penale, e poi dopo i 40, preso atto del fallimento di questa cosiddetta reintegrazione, mediazione, messa in prova, come la vogliamo chiamare, vengono mandati in galera. Quindi finirà che condannerete delle persone di età sempre maggiore. E uno di loro mi ha detto: sai che già sta cominciando a succedere questa cosa? Ecco, prepariamoci, perché una volta che entra il regime della riforma Cartabia, tra 10 anni succederà esattamente questo. E quindi loro, rispetto a questa cosa, sono abbastanza perplessi, anche perché la magistratura comunque, diciamo, vede, non dico con senso negativamente, ma con un occhio di diffidenza queste misure alternative, questa mediazione, perché riporta a fare altro piuttosto che a interpretare una vicenda penale, e quindi poi a giudicare dopo averla interpretata. Loro sarebbero là, diciamo, costretti a vidimare il fatto che gli assistenti sociali o chi per loro gli ha detto no, la mediazione è riuscita, no, la messa in prova è riuscita, e a certificarne l'esito positivo.
Sì, quindi questo, anche con molto potere da parte appunto di questi operatori del terzo settore, il cui operato spesso presenta delle criticità, diciamo che al di là della criticità in sé, no, della loro figura, però spesso insomma è come essere sottoposti a dei regimi di disciplinamento che in questo senso acquistano sempre più peso poi nella valutazione e nel giudizio di un imputato.
Eh sì, esatto. Poi alla fine appunto c'è uno slittamento, un cambiamento della definizione dei ruoli, e questo va non solo nella direzione dello sminuimento del ruolo dei magistrati, che questo sì può essere importante in un sistema dello Stato di diritto, ma quello che è più importante per noi è dei diritti degli imputati, un'altra volta. Mediare o andare in prova potrebbe convenire di più della propria innocenza, perché per dimostrare la propria innocenza io ho bisogno di mobilitare delle risorse che non ho. Quindi a un certo punto, anche se sono innocente, posso anche dichiararmi colpevole e mi vado a stare 6 mesi in prova.
Certo, vado appunto a fare il volontario da qualche parte piuttosto che imbarcarmi in mesi di soldi, avvocati, insomma.
Però la fedina penale mi rimane sposca, e questo non si pensa.
Giusto,
e poi invece certo, finisci che per essere monitorato, attenzionato costantemente al sistema giudiziario penale. Questo è un rischio che sarebbe il caso di non correre.
Giusto.
Va bene, Vincenzo, noi ti ringraziamo davvero molto, è stato molto interessante affrontare la questione da questo punto di vista, e niente, ti salutiamo e magari ci riaggiorneremo più avanti.
Quando volete, buon lavoro e complimenti perché vi occupate anche di queste questioni.
Grazie.
Grazie.
A presto.
A presto, ciao.
Ciao.